ラジオチッタフジコ 103.1MHz のスタジオから Please Kill Me を放送いたします。この放送の担当はラウラ・デ・ラウリス、そして時々ユー・グエルラとウィリアムがコラボしています。それでは皆さんどうぞお楽しみください。わーわーわーわーわーわーわーわーわーわー。
俺は感じた、この街にいよう、この街にコンクリートの上、俺は感じる。
Yeah, mi qua stiamo richiamando all'ordine persone che comunque è difficile richiamare all'ordine. Siccome non avevo la cuffia, non avevo abbassato il volume della sigla, quindi quello che ho detto penso non si sia sentito, perché il volume
era altissimo. No, ma si è inteso, cioè, la confusione...
Hello, faceva... hello, one,
ecco,
two, three.
Ecco, stanno facendo le prove del suono, perché come sappiamo sono un gruppo a cappella. Esatto. Salutiamo i grandissimi I Love Radio...
Radio Live.
Radio Live, Radio Live. Comunque, il miglior programma radiofonico di
ricambio
di Radio Fujiko vicino al peggiore, quindi creiamo questa sorta di bianco e nero di notte e giorno, esatto, quindi
mettiamolo in mezzo, che è così più democratico.
Vogliamo presentare questi ospiti?
Allora, anzi, vado a chiudere io la porta.
Ma tanto non c'è nessuno di là. Vabbè, allora cominciamo subito a presentare questi ospiti qua. Allora, diciamo che innanzitutto sono uscite due cose molto recentemente, un libro e un DVD. E allora, presentiamo subito il fatto che è uscito un libro che è stato presentato una settimana fa, più o meno, quello I ragazzi del 77 di Enrico Scuro, un libro pieno di foto, di immagini del 77.
Sottotitolo Una storia condivisa su Facebook. Cioè, vediamo il social network e quello che era la condivisione sociale nel 77, la strada. Bene, adesso quindi abbiamo di roba.
E poi è uscito anche questo da poco, il DVD della Traumfabrik. È un DVD che è delle interviste su tutta la gente che circolava intorno alla Traumfabrik.
Quasi tutte.
Quasi, vabbè.
Chi manca, Gianluca? Allora, Gianluca Galiani, tastierista, no, che ne vada. Vabbè, adesso ti faccio inimicare tutti.
Ditemi la piaga subito.
Chi manca nell'intervista della Traumfabrik?
Mancano molte persone.
No, si deve dire.
Mancano molte persone perché... Ma comunque lì circolava un sacco di gente, capito, c'era la porta sempre aperta.
Mancherà anche della gente che è passata da Bologna. Chi manca di sostanziale?
Manca Ciro Pagano, che è stato intervistato, poi non ha dato la liberatoria.
Ricordiamo Ciro Pagano, ora datura.
Chitarrista, ex datura, ora DJ di fama nazionale.
Quello che ha fatto i soldi praticamente.
Sì, quello che
diciamo
ha fatto,
che è quello
con
che
la musica
con la musica a commercializzare.
Sì.
Cioè, ha fatto fortuna.
Guarda Laura, tu che sei una delle poche donne del punk che insomma io poi dopo in privato stimolerò a raccontare. Voglio dire, secondo me il gruppo più vicino esatto il gruppo più vicino secondo me ai Sex Pistols come amore reciproco devo dire sono i Gas Nevada, che ho l'onore di avere qua. Abbiamo Marco Dondini, il batterista.
Ma ci siamo, abbiamo due dei Gas Nevada, perché non vogliamo
trovarceli qua sotto, che ci vogliono poi menare se poi ce la fanno.
Comunque condivido con te, perché io ero rimasi folgorata da quando vidi Gas Nevada le prime volte.
Ma tutti rimasero folgorati.
E quando li vidi, allora, prima volta forse è stato
Vabbè, io Giorgio lo conoscevo perché facevamo il liceo, lui era nella C, anche lui era una classe sopra di me, cioè lui era...
Anche io ero nella C, scuola.
Comunque ho fatto anch'io la C perché sono molto ripetente, sono capitato in un'altra scuola. Che scuola hai fatto, Luca?
Il Fermi, ma... Non stando fermo al Fermi.
Io ho fatto il liceo artistico.
Beato te.
Lui invece è rimasto al Fermi.
Fermo al Fermi.
Okay. Con Ciro e Sandro.
Ecco, esatto.
L'hai finito d'ondo il
sì,
liceo?
Sì, mi volevano, ma...
Mi
volevano tenere lì, ma sono riuscito a uscire.
Comunque vi ho visto la prima volta quando avete suonato al liceo artistico, nello spazio lì del liceo artistico che facevate Gatto Nevada Sing Ramones.
Ah,
e poi dopo anche al Pancreas.
Una precedente, vabbè.
E infatti ho ancora i volantini, tra l'altro. Sì, li ho tenuti. Quindi anch'io devo dire che ho... allora, siccome abbiamo dei ospiti importanti, magari qualcuno voglia
lui
dirci qualcosa. E il numero di SMS è il 333
180.
Fatemi dire il numero, 333 180 94 94, ecco!
È già arrivato un messaggio, però voglio dire, no, perché Dondo tende a sminuirsi, però Dondo ha suonato col presentatore di Sanremo,
Anche io ero nella sessione, complimenti ragazzi! Laura, ah,
sei tu?
No, è la Laura di I Love la Radio.
Ah, ok. Dondo, tu hai suonato col presentatore di Sanremo.
Contro il presentatore
no,
di Sanremo.
No, con il presentatore di Sanremo.
Sì, ma contro però.
Stavo dicendo contro, appunto, perché lui non voleva che tenessimo il volume. Ho detto, se devo fare un playback bisogna alzare un minimo, perché sennò...
No, diciamolo, Dondo... Insomma...
Io non c'ero, possiamo dire chi era il presentatore di...
Il nostro non paesano, perché non è di Bologna, però della provincia di Bologna, Gianni Morandi, no?
Io pensavo a Pippo Baudo, il presentatore.
Hai suonato con Pippo Baudo?
No, abbiamo suonato che Pippo Baudo ci abbassò il volume perché noi non riuscivamo a fare il playback. Io ho detto, cazzo, non posso far finta senza volume.
Ma se no tu tendi a suonare vicino ai presentatori di Sanremo una volta. Vabbè, adesso non divaghiamo.
Ma povero.
No, comunque niente, fece abbassare dicendo, guarda che svegliamo tutte le suore qua vicine con sto genere del cavolo, poi perché non gli piaceva assolutamente, figura, infatti ci ha massacrato quella...
Li odiava a morte.
Beh, giustamente.
Io non c'ero più, ma...
Quindi, insomma, Gas Nevada, possiamo dire... Laura, questo me lo devi sdoganare tu, perché te sei la madrina del punk bolognese, i padrini del punk bolognese, insomma, il gruppo più vicino al punk che c'è stato, insieme anche agli Schianzos per tanti versi, ma forse più integralmente...
Dunque, cioè, io ero all'epoca, loro erano più avanti di me, cioè per me sia la Tranfabric che Gas Nevada, cioè già c'era la Sarabanda prima, c'erano delle cose...
Non è che eravamo più avanti, eravamo già sul bilico, credo
però...
che sia questa la definizione migliore, non eravamo più avanti, non so se più avanti o più dietro, però...
Bravo Marco, cioè, fin dall'inizio eravamo sul bilico del burrone, lì, pronti
purtroppo
a suicidarsi. Kill,
ecco, please, ho
kill
sempre
me.
Ammirato, per esempio, in voi... Non dire la parola. No,
ironia, infatti, volevi dire.
Non volevo dire ironia, volevo dire proprio il fatto di essere oltre, no? Io sono sempre stata un po' timorosa facendo le mie cose, no? Non mi sono mai fatta del tutto male, insomma, non mi sono mai buttata in cose troppo pericolose, sono sempre stata lì un po' così. Invece loro erano proprio quelli che osavano.
Erano più Sex Pistols, dici, rispetto... Cioè voi facevate i Crest, anche, i parallelismi...
Anche a livello autodistruttivo, per esempio, loro si autodistruggevano, capito? Mentre invece io, insomma, è stata molto...
Da vedere non è che neanche voi andate poi così nell'angolino, tranquillino, nel senso, adesso, da vedere una ragazzina timida.
Mi sono sempre fermata.
Il materiale umano era così vario che, voglio dire, obbligava a un certo sforzo di adeguarsi a questa varietà, cioè nel senso non potevi non entrare in questa varietà. Infatti era molto vari da quel punto di vista. Infatti non ci troviamo d'accordo su niente, tu chiedi la ricostruzione della Tramfabbrica a chiunque dei cinque e possiamo, può finire a testate, perché... No,
poi diciamo anche una cosa, loro sapevano suonare comunque, cose che io non sono mai stato in grado di fare.
Alcuni
poi...
sono... leggermente, proprio perché la musica la musica è meravigliosa, solo per questo, non perché fossimo bravi, ma perché raccoglie molto.
Questo è un bel link con la Traumfabrik, saper suonare, che riguarda Gas ne vada. Traumfabrik è una cosa molto più concettuale,
che sapeva anche disegnare,
sapeva fare un sacco di roba. Prego, prendi pure.
No, ma quello che volevo dire del vario è che, così come nella band, se suoni una band hai bisogno di e devi sforzarti di essere creativo nel rapporto con gli altri, perché tu fai il batterista che non inventi niente, cioè, sei, cioè non esiste, cioè, ognuno deve fare la sua parte in una band come si rispetti. La Traumfabrik ti sforzava, perché quando entravi tutti disegnavano, te che facevi? Ti giravi i pollici, cosa stavi lì appeso? Cioè, era, ti obbligava a essere produttivo. E questa cosa qua è un po' la stessa.
Però nell'essere produttivo c'era comunque, cioè sono venuti fuori delle persone che adesso sono affermate.
Cioè, certo, posso vorrei dire...
voglio dire, Renato De Maria è uno che adesso fa gli sceneggiati in TV. Cioè,
sì, erano tutti obbligati a fare qualcosa, infatti o hanno fatto i registi, o hanno fatto i fumetti, o suonavano, perché lì, cioè, se no, cosa tornavi lì a fare? Cioè,
e comunque
erano tutti lì a fare qualcosa.
Scozzari cioè, ha scritto questo libro che io oggi sono impazzita e non ho trovato, Prima pagare poi ricordare, che è bellissimo. Vedi, è comunque
vuole
è,
che paghi due volte per questo,
bravo.
Lui è mitico.
No,
solo
che
lui.
Poi tra l'altro ci avevo attaccato lo scontrino di Feltrinelli, dove usciva fuori nel titolo prima cagare poi ricordare.
io voglio dire, cioè, purtroppo questi personaggi, purtroppo per fortuna li ho conosciuti, ma in tempi molto più recenti, al Lucca Comics Festival qualche anno fa, e eravamo una tavolata, li stavamo mangiando. Si è presentato, perché ero con il direttore delle graphic novel di Enrico Britti, che si chiama Maurizio Manfredi, e fa Scozzari. Dunque, perché fa, questo è Scozzari, guarda, ho litigato con qualcuno di voi per caso? Ho detto no, allora si è presentato, mettendo le mani avanti, se aveva per caso litigato con qualcuno,
sì,
ma
lui...
serio, capito?
Eh sì, perché lui ne ha dei...
ho litigato con qualcuno di voi? No.
Posso fare una situazione di Giorgio Lavagna, anche lui, ex Traumfabbrica, eccetera, eccetera, che proprio pochi giorni fa su internet ha scritto, dice, sul libro di Scozzari, dell'amico Filippo Scozzari, prima pagare, poi ricordare, dice, io lo sì, ce l'ho da un pezzo, sto libro, lo tengo sul comodino, di fianco al letto, perché sto facendo un esperimento scientifico, a vedere se, non l'ho mai aperto, non l'ho mai letto, dice, sto tentando di vedere se riesce a penetrarmi nella mente durante il sonno in modo di ricordare senza pagare, se tutto il flusso di parole mi entrano durante la notte nella testa.
Ragazzi, sto
io spero di aver trovato il trailer che mi avete detto prima, che si chiama Extended Promo, per caso?
Sì, è l'ultimo, è un promo.
Io direi di mandare questo.
Ok, spero non sia troppo lungo.
Beh, magari lo sfumiamo.
Ok.
La casa venne occupata durante una manifestazione che passava per il centro, in pieno centro, in via Clavature, a due passi dalla Piazza Maggiore.
Lì dentro ho vissuto due annetti scarsi, io e Uber, il quale, essendo un ragazzotto semicretino di poco meno di 20 anni, concepiva quella casa come una casa di tutti, perché allora si ragionava così, le occupazioni erano generali e di tutti, lasciò la porta aperta a un cumulo madornale di amici suoi.
Una casa in cui non si poteva cucinare, in cui non mi ricordo di aver mai bevuto un caffè.
Una delle prime azioni che commisi in questa casa fu di ridipingere di rosso il portone d'ingresso e di scriverci sopra Traumfabrik, in tedesco, fabbrica dei sogni.
trovavo in quell'ambito come una specie di astronave nella quale si entrava e si depositava come un biglietto un po' della propria creatività.
Eravamo forse un gruppo di amici, no, perché siamo diventati poi amici in seguito. Noi abbiamo cominciato prima a lavorare insieme e poi siamo diventati amici.
Non ci rendevamo conto di quanto comunque facessimo delle cose, perché facevamo delle cose che avevano a che fare con, forse con tutta una palestra che doveva venire prima dell'espressione, cioè il fatto di poterla tirare fuori, di poterla interpretare. Perché
molti rimanevano poi lì a cercare di tirar fuori una specie di sketchbook del loro viaggio, ecco.
Sentivamo di essere qualcosa di differente, non contro, ma una cosa differente.
Ammiravo questi ragazzi che, in preda alle farneticazioni una più diversa dall'altra, riuscivano comunque a produrre qualcosa, imbrattare giornali, imbrattare muri.
Era tutto molto influenzato anche dall'idea del punk, insomma c'era un atteggiamento tipico della gioventù che era quello di affermare con arroganza l'apocalisse di qualsiasi espressione precedente.
Siamo nel 77, all'inizio chiaramente provenivamo da un po' da quel calderone.
Ed era un classico trovarsi in Piazza Maggiore e poi scendere giù. Per via Paratore ho salito queste scale e ho aperto questa porta e mi sono trovato dentro questo appartamento. Io mi ricordo il soppalco, mi ricordo la moquette verde, divano, foto sfarpagliate per terra, gente seduta dovunque, tutti un po' brutti loschi, devo dire.
Allora poi era così anche la piazza, era così la città, per cui c'era sempre posti di aggregazione tutte le ore, però la gente aveva bisogno di vedersi tutte le ore.
Dove c'è un tavolo da grafico con taglierini, pezzettini di carta sparsi per terra, foto, ingrandimenti, zero. Io ne ebbi un impatto.
Aumentate bella rame.
Si è fermato tutto.
I riferimenti erano William Barrow,
alza il volume.
Aiuto.
Quando arrivavano i Ramos, Ramosburo.
No, è PFL.
Tra un po' c'è stata un'esperienza.
Ecco Bifo.
Io sentivo, tutti sentivano là dentro una specie di ansia, una specie di senso panico di qualcosa che sta per accadere e sentivo un bisogno espressivo che non riusciva mai a trovare i suoi strumenti. Per forza gli strumenti non c'erano, l'intuizione era troppo grande, troppo tesa in avanti rispetto a quello che si poteva fare, che si poteva esprimere.
Beh, allora prendo questo libro sul 77, ho visto varie foto.
Non sappiamo se è venuto un buco oppure no prima.
No, ma è venuto. Forse no, però prefatto lì, si vede fuori la il segnale arrivava e nel nostro ascolto che non c'era.
So,
giusto Marco, che sei un fonico.
Non lo so, qua non è che ho visto. Vabbè, dietro la vedo.
Ho visto anche una foto del buon Tozza, Carmine Martozza, cantante del Wind Open, che insomma l'altro giorno ci pensavo. Sono stato amico suo, sono venuti in mente,
esatto.
Ci ha lasciato qualche anno fa.
Poi in quello completo vorrei mettere uno scoop, ci sono due foto in cui io sono completamente nudo.
No, lascia stare.
Van velocissime sotto il video.
Van velocissime, bisogna...
Quindi, tipo frame, tipo Fight Club, sai che in Fight Club c'è un frame, l'avete mai visto questo giochino qua?
No.
In Fight Club c'è un paio di frame, che me l'ha indicato un mio amico, anzi che ha saluto Dedo, che su queste cose qui è uno specializzato, di cui siete Brad Pitt a uccello nudo su una scala mobile, una gran vega, sì davvero, mi sembra che verso la fine, insomma, chi avesse voglia di andare a vedere può vedere il
pisello. Io mi sono guardato, ce n'è una dove c'ho il pisello che non sembra un clitoridino piccolino,
e l'altra
invece che enorme, tutto nudo, ma è, sì, ce l'ho duro, ma è bruttissimo. Cioè, visto da noi, non mi ero mai visto in quel modo.
Allora, per chi volesse comunque interagire con i nostri ospiti,
col fermo immagine comunque si becca bene, anche se si vede per poco, per pochi attimi.
Quindi chi vuole vedere le varie fasi del pisello di Gianluca Galliani può comunque, però chi volesse interagire con i nostri ospiti, questi due mattacchioni qua,
sì,
che sono due di Gazzevalle, 333 180 9494, ragazzi, vi invito a risvegliarvi.
Però dunque ci stava bene telepornovisione con questo tema. Però cerchiamo di
anche perché
oltre.
Si parlava di preveggenza, no? Bifo parlava di precognizione di qualcosa che sarebbe avvenuto, no? E in effetti qual è l'uso più comune utilizzato del computer, di internet oggigiorno? Cioè i siti porno.
Ah, sono i siti?
No. E allora non esistevano i computer, non esisteva niente, e buttammo giù, in particolare il compositore poi fu Huber, sia della musica che dei testi, poi ovviamente ognuno ci metteva del suo, in cui si preconizzava questa cosa di questo ragazzo, c'è anche il video in cui tenta in tutti i modi di beccare dei canali porno dalla Svizzera, da Capodistria, e c'è qualcuno che gli ficca in mezzo un radiodisturbo che per cui ogni volta che arriva un'immagine porno delle gran righe non si vede più.
Allora aspetta, però se voglio fare una domanda, Laura, voglio farla anche a te, perché comunque è una parte importante di tutto, diciamo, di questo. Guardando il libro su 77 a Bologna mi vengono le lacrime, perché dico veramente, cioè se questa città ha questa aura mitologica, c'è un motivo. È irriconoscibile, non so cosa è successo, come ci siamo trasformati. Però voglio arrivare a fare questa domanda a voi, che comunque siete stati una bella scintilla per tutto dal 77 in poi. Adesso faccio banale retorica, però insomma vorrei che fosse interpretata nella maniera giusta. Non è che, dunque, sì, avete avuto delle visioni futuriste, no? Nella pornografia, nel modo di fare musica, nelle occupazioni, nel modo di comunicare. Non è che l'uso della rete, del PC, che sono persona che sono contento, però comunque ha in un certo senso segato l'immaginazione a un livello mostruoso, nel senso che sentendo voi i vostri racconti, le cose che avete fatto, la Laura che prima di essere punk, Indiana Metropolitana, insomma c'è un sacco di robotti qua che andavano al film, mezzi nudi, nudi anche,
nudi,
non è neanche una roba, poi nel 77 non ti parlo, voglio dire, ma cosa è successo da allora a oggi che non c'è più? Come direbbe Vasco Rossi, cosa è stato che non c'è più questa storia?
Beh, un'ideuccia ce l'avrei, la premonizione, bravo. Oltretutto una premonizione che... Per esempio per noi che anche discutevamo, c'è la famiglia, ci andava un po' stretto tutto, anche il discorso della rivoluzione sessuale che non se ne parla, però Bologna, che non è una città violenta, infatti aveva una sorta di non violenza interna, proprio per questo in effetti si erano creati quantità di rapporti numerosissimi, e questa è una cosa che adesso sfugge, cioè vuol dire essere in tanti che si conoscono e si amano e fanno insieme una cosa che non è propriamente guadagnare dei soldi, ma immaginarsi un futuro che sia dettato dai sogni, dal desiderio, dal dadaismo, beh, è già una cosa di una certa nobiltà, voglio dire. Tra l'altro si ha permesso a noi, e potremmo dirlo a tutti, cazzo saremmo egoisti se non lo facessimo, no, si può stare da Dio nel mondo, nella nostra città piccola, borghese, cazzuta, come lo siamo stati in quegli anni, perché eravamo in tanti ad amarci, a volerci bene, questo, amarci, volerci bene, nel senso che non era quell'amore...
Bene. Vorrei mettere qualche dubbio, perché
no, volersi bene
a non finire.
Sì, però eri in rapporto con 500 persone, 1000 persone, non con 3. Cioè non sei obbligato ad avere rapporti, cioè
di più.
La quantità è fondamentale, cioè un arricchimento per la tua identità.
No, ma è che adesso i social network fanno ai 1435 amici e riproduci quella piazza, cioè in un certo senso ci hanno espropriato dell'agorà, quella classica, no?
Sì, sì, sì.
E ci hanno buttato tutti in casa davanti a uno schermo. anche i Pink Floyd avevano avuto queste visioni. C'è molta gente che ha avuto questa visione, è una visione orwelliana in realtà. Cioè, sì. Diciamo che Orwell a questo punto ci è andato leggero, se vogliamo. Cioè, 1984 è leggero in
confronto al io un pochino invece amo molto la rete, e invece io trovo che chi ha ammassato tutto è stata la televisione.
Più della
non
rete?
Internet. No, internet secondo me sta cercando di risalire un po', potrebbe aiutare invece a tirarsi fuori da questa schiavitù che ha creato la televisione.
Ma io non pensavo né alla rete e nemmeno alla televisione quando pensavo che c'era una premonizione, a parte che c'era una premonizione dell'arrivo dell'HIV che ha cambiato completamente la storia. La premonizione era che la violenza avrebbe ucciso il movimento e squagliato come se fosse neve al sole, come è arrivata la violenza su se stessi, e quindi la droga, i suicidi, l'ospedale psichiatrico, gli psicologi, chiedete quanti amici hanno passato di lì, non sono passati per uno psicologo, a tonnellate. La violenza verso se stessi e anche, tutto sommato, la violenza verso gli altri, perché non siamo stati capaci di dire ma scusa, il carabiniere perché lo devi ammazzare, se ha 18 anni, cazzo, non va bene, voglio dire, non che noi, però erano sempre, in qualche modo, non eravamo pronti a dire no, non sono come noi, erano persone che sbagliavano,
che
ma
ci sono state menate tra un gruppo e l'altro.
Ma lascia perdere, noi andava benissimo, cioè noi non ci ammazzavamo, cioè a parte il povero carabiniere di Argelato appunto, che chi l'avrà ammazzato, poveretto, adesso avrà la vita rovinata, però a parte quello noi a botte ci facevamo qualche volta con i fascisti, ma io le legnate, noi le prendevamo più dei comunisti, perché non credo che ci fossero delle gran botte. Cioè non era come a Milano, a Roma, dove si ammazzavano.
No, però anche qui.
Noi avevamo la fortuna di essere un po' più tranquilli, francamente. Non ci sparavamo in testa con i fascisti, insomma, ci pestavamo tra amici, voglio dire, era normale.
C'erano dei blitz situazionisti. No, ecco, era questo che poi poteva portare anche a tirarsi qualche schiaffone, vabbè. Però
cioè, il livello era basso qua di violenza, molto basso.
Ma veramente non so chi ha messo schiappostato su internet in questi ultimi giorni fatto, ma c'è uno. Dice: ho fatto leggere a una mia parente che è nata nel 77 il librone. Dice: se fate l'idea che Francesco Lorusso sia stato ucciso da una P38. Di qualche compagno dell'epoca, c'è questa distorsione anche attraverso i media tradizionali, giornali più noti, non li voglio nominare ma lo sappiamo quali sono,
ci vuole molto capirlo.
Per cui comunque sì, che belli, che carini che erano, proprio mi riferisco all'uscita di quel libro lì che vi ho dato in mano, i ragazzi del 77, con foto principalmente.
Cos'è?
Facciamo un pochino di... Allora, il libro è uscito, è scritto da Enrico Scuro.
No, le foto sono principalmente di Enrico Scuro, ma di tanti altri.
Nel titolo c'è Enrico Scuro.
Sì, certo, beh.
E il libro si intitola I ragazzi del 77, è costoso perché è un libro grosso con un sacco di foto, così
1200.
Almeno tutti quelli che sono nella foto potranno sicuramente compreranno il libro. Io non mi sono ancora trovata, ma
è difficile trovare,
la collaborazione è di Marzia Bisognin e Paolo Ricci, voglio dire,
che ha scritto prevalentemente
la casa editrice, scusa, qual è?
Basker
è sempre,
comunque
è una collaborazione fra Oderzo Rubini e l'altro che mi scuso Shake. La Shake non c'entra in questo caso,
non è la Shake,
adesso dopo quando
un altro Maurizio non mi viene il nome, e chiedo scusa,
Oderzo Rubini adesso lavora con l'NDA.
Adesso durante la
è uscito anche recentemente, ho fatto la presentazione venerdì, le ragazze del rock,
abbiamo
i ragazzi del 77 e le ragazze del
rock. Vabbè, fra un po' tocca a me, perché adesso Oderzo fa un libro con i 50 anni della storia rock bolognese, mi sento un po'.
T'ho visto in foto, da sbarbo,
nel coso.
Sei uguale, a parte che sei quasi uguale, però spingevi, foto al cubo.
Assozza, quelle cose tremende.
Con i Jack Daniels.
Con i Jack Daniels, vabbè, adesso copriamo gli altarini.
Li ho appena viste dal fuoco.
E uscirà un altro libro, quindi insomma, anche io, no, se mi sentivo, te ragazzi, state, anch'io ci sono.
Oh.
E quindi mi vengo qui, mi intervisto. Mi intervisto. Come si chiama il rock, adesso non mi ricordo, rock bolognese, 50 anni di rock, mezzo secolo di rock, 5 secoli di rock.
Oh, 50 anni adesso,
c'è una, c'è una proliferazione di titoli, no, che è difficile seguire.
Adesso da 62 al 2012. Oh.
Chiediamoci perché c'è una proliferazione di titoli.
Questo è interessante.
Esatto, ma prima consiglia tutti.
Mezz'ora fa mi hanno detto che hanno telefonato alla mia compagna dicendo che io sono... Tac, hanno aperto un libro su Pazienza e che hanno trovato la mia facciona subito lì, la mia e quella di due concerti dei Gas Nevada. Poi, chissà, è stato il caso che ha aperto in quella pagina. Allora no, torniamo alla proliferazione.
No, mettiamo su un pezzo perché
okay,
in mezz'ora
poi ricostruiamo.
Aspetta.
Adesso mettiamo un pezzo di Gas Nevada.
Vabbè,
no,
se vuoi.
Ci vuole.
Scegli tu.
Scelgo io. Eccolo.
Eccolo.
We'll be right back. ascoltatori per la non eccellente ricezione di questo collegamento telefonico e passiamo alla cronaca. Oggi è stata una giornata di rovente di cronaca. A Torino un comando di prima linea ha teso un agguato a una pattuglia della polizia.
E ecco, Berlinguer è uscito dallo studio di Andreotti.
Linotype. Inusitata e inqualificabile degenerazione del tifo a Varese. Agli ospiti, cestisti e sostenitori a seguito sono stati esibiti dalle gradinate ignobili striscioni che auspicavano nuove e ripetute riedizioni dei delitti di Mauthausen e riprendevano alcune tra le più vecchie esclamazioni antisemitiche del mondo.
Bene, avete ascoltato Roipnol, che è, purtroppo sveglia. Qui sono già le 20:40 e quindi stavamo dicendo delle cose che mi sembra anche interessante andare avanti a dire, cioè rispetto a quelle della violenza, no? Cioè per chiarirci, secondo il mio punto di vista, io premetto allora, devo dire, ero un'indiana metropolitana nel 77, me ne sono andata in Perù perché si favoleggiava che c'era una festa del sole, senza sapere un cazzo andavo così, cioè uno prendeva l'aereo, arrivava lì, non avevo una piantina, non sapevo una parola di spagnolo, si andava così.
Bastavano andare in America se eri indiano metropolitano.
E comunque... E comunque noi all'epoca si andava in piazza, no? Tu andavi in piazza, non c'era internet, per cui uno andava lì, chi trovava, trovava.
Brava.
E poi dopo ci si metteva d'accordo, faceva delle chiacchiere, poi si andava nelle osterie dietro, che erano ancora osterie dove ci andavano i vecchietti, poi si andava con la chitarra, c'era chi suonava, chi cantava. Chi mangiava i bicchieri, perché mi ricordo
chi mangiava i bicchieri proprio.
Sì, perché c'era un tipo che dicevano che mangiava i bicchieri. E poi insomma l'atmosfera era questa, era molto bella, molto amichevole, no?
Sì, si faceva di tutto, sì, voglio dire, poteva andare anche al cinema a ballare, in effetti, da lì partiva.
Da lì ci si trovava, io andavo in bicicletta, perché comunque la periferia non era così estesa come adesso. Quindi giravi tranquillamente, arrivavi lì e trovavi gente, conoscevi gente, ne trovavi sempre di nuova e devo dire che comunque è stato un bel periodo.
No, infatti l'esperienza è originale per questo, perché il fatto che noi avessimo molti rapporti con la gente era la possibilità di avere un'identità molto forte. Questo è che forse non dovremmo tenerci per noi, perché poi ce l'hanno... Ce la siamo anche scippata da soli tutta questa esperienza, perché è finito nel nulla, però la quantità di rapporti che mettavamo in piedi ci rendeva in grado di...
No, Dondo, posso fermarti sulla cosa del nulla, no? Perché adesso io sono un pelo più giovane di voi, quel minimo per avervi visto prima in maniera mitologica, dopo aver interagito in
tale...
Nel senso, appunto...
Sì. Beh, epica, sul Parnaso.
Sì, vi vedevo un po', capito, un po' col mito di Adone, queste storie qua. No, nel senso... Di Icaro.
Che bello.
Va bene, di Ficaro. San Vitale 13, il Cassero anarchico, i punk, queste cose qua. Ero un ragazzino che non potevo neanche uscire la sera, quando suonavano i Clash in Piazza Maggiore, dovevo prendere il 21, i miei non me l'hanno fatto prendere, non potevo andare a vederli, perché dopo mezzanotte, insomma, vivevo quei problemi.
Cioè, allora come quella trasmissione che ho sentito, scusate, dove c'era Silvia Grandi, cioè te hai il vizio di dare dei vecchi a...
No, lo siamo,
No, nessuno sa quanti anni ho, potrei avere 12 anni, quindi tu avrai 21, quindi stai calmo. Adesso, potrei essere un bambino, io ho capito che vi sto parlando, non lo sanno quanti anni hanno. Non mi conosco, pensano che sia un personaggio fantastico,
vero,
che non esisto, capito? Quindi detto questo, avrebbe fatto sfuggire. Ecco, no, volevo dire, non è vero che si è perso tutto, perché moltissima carta stampata, moltissimi libri, moltissime pubblicazioni si stanno creando. In realtà voi la Laura con il discorso Raffan, che voi, certo, con il discorso Garnevado, con Meschia, avete creato una base a una cultura che se no non c'era. Cioè se non c'era queste sottoculture, chiamiamole così, legate al rock, legate alle contaminazioni, alla politica, Ma di che cosa si sarebbe scritto oggi? Cioè, o solo racconti fantastici. Voglio dire, quando tu devi andare a attingere un po' di cultura, quando devi andare a prendere un disegnatore, prendi Pazienza, prendi Scolari, quando devi prendere, che ne so, una persona che ha fatto dell'avanguardia, prendi pensi alla Trama Fabrique, quando pensi ai primi dischi autoprodotti ti viene in mente l'Attack Record, di cosa andiamo a parlare? Cioè, cosa c'è stato? Se non ci sarebbe stato nulla. In realtà siete stati molto più importanti e molto più sfruttati, perché poi c'è gente che si costruisce dei miti e dei passati che non esistono su questa vostra esistenza. Dondo si sta spogliando. Cosa ti ho detto? Dondo, cosa ti ho detto? No, perché si sta spogliando veramente. Dondo, cosa t'ho che nervo ti ho toccato? Porca miseria, cosa ti sei tatuato lì sotto?
No, tutto bene.
Nervo vago.
Nervo vago.
Tutto bene, caldo.
No, ok, dico. Non hai più parole su questo.
È rimasto folgorato, esatto. Cioè è rimasto senza cuffia un anno.
Però sì. Voglio dire, allora, se noi, quando noi abbiamo avuto Philippe Marcadet, diciamo così, un sopravvissuto del CBGB, una persona, con loro c'è tutto un mito dietro, perché ci sono i Ramos. Ma è una questione di come un paese come l'America o un paese come l'Inghilterra ha saputo fare in modo che i loro figli ribelli avessero la possibilità di diventare storia. L'Italia è ancora un paese che sulla cultura non investe e sui propri figli ribelli ha steso un velo sopra e non se ne sa nulla. Cioè, mi sto spiegando,
cioè, sì, vengano fuori gli anni di piombo e basta, questo modo di dire che è odioso, anni di piombo, anni di piombo.
Però, per fortuna comunque che c'è gente in ambito alternativo che si dà da fare delle cose. Sì. Chiaramente non è niente di quello che, cioè, non è che ci fanno la TV, non è che ci fanno.
Sì, non ne faranno la TV.
Sì, sono gente come Oders Urbini, qua voglio dire, che si dà da fare, gente
che si dà ancora da fare e che è stato anche comunque precursore nelle scorse con l'Italia Record. Ma poi parlavamo del 77 anni di piuma, perché questi sono anni leggeri invece. Cioè, che cos'hanno di leggero?
No, eccoci. Bravo.
Hai toccato
un nervo che a me non prende molto.
Ecco, Gianluca, cosa c'è di leggero oggi? Cosa c'è di fantastico?
Trovo che questi anni, questo periodo addirittura sia. Cioè, per quanto quegli anni 70, non limitiamoci solo al 77, da prima, un po' prima e un po' dopo, furono anni molto pesanti, e questo non solo a Bologna in Italia, ma in tutta Europa, perché questo dal documentario, tra l'altro, Traum Fabric, emerge che molti di noi...
Ma ci puoi dire coordinata?
Ti passo, sì, scusate.
No, perché la gente magari se lo va a comprare.
Esatto, è appena uscito. Insomma, questo
è difficile da trovare, sicuramente ce l'hanno alla Modo, ma Petrinelli non ce l'avevano, tanto per dire sempre stesso, cioè, quello che stavamo dicendo prima, no? E è fatto da Emanuele Angiuli ed è uscito per questa Imago Orbis. Comunque, insomma, se andate alla Modo, che sono anche ragazzi simpatici, che fanno sempre tante cose, presentazioni, poi aperto anche fino alle 11 di sera, insomma, ci fa piacere fare un po' di pubblicità, lo potete trovare, costa 15 euro mi sembra. Insomma, una spesa che si può affrontare.
E ecco. Okay. Niente, dove ero rimasto?
In
Europa, tant'è che appunto, quando uno si guarderà il documentario di Angiuli, con tutte le varie interviste a una decina di persone che frequentavano la Traum Fabrik o che ci vivevano, tipo me, lui, abitarci, no? Insomma, erano comunque anni in cui spesso si partiva per Londra, per New York, eccetera. E cosa trovavamo? Dicevamo, ma porca miseria, ma guarda, sono uguali a noi, cioè non il contrario. Cioè, andavi a Londra e dicevi, ma guarda che sono uguali a noi di Bologna, o altri che hanno avuto la fortuna di poter andare a New York.
Un'identità a Bologna
io ho potuto avere un visto per un'iscrizione a un partito molto comunista dell'epoca.
Ti sto dicendo una cosa,
nel 90.
Scusa, quindi non c'era il complesso di inferiorità, noi andiamo a scimmiottare. Cioè,
no, cioè, c'era questo stupore di trovare una...
Quindi i germi erano esplosi.
Erano
tutto
esplosi.
Il mondo a Bologna. Bravissimo. Qualcuno era caduto, la Traumfabrik era questa base per far germinare quello che poi sarebbe stato il pane.
Sì, che poi non c'era nessun progetto, cioè voglio dire, lì si faceva, si cazzeggiava, per la maggior parte si cazzeggiava. Però mentre si cazzeggiava si disegnava, si scriveva. Non si suonava perché come posto
ascoltavamo sempre la musica,
però c'era la musica, c'era il giradischi, andava 24 ore su 24 quel giradischi, non so come abbia fatto a reggere a tutti quei vinili,
altro che MP3.
Sì, esatto. belli roventi, insomma. E gli anni di piombo, ma adesso, cioè allora c'era una crisi, no, la famosa crisi degli anni 70, petrolifera e qui là già fu la disoccupazione. Io sono stato molto a Londra in quel periodo, c'era questo problema della disoccupazione. I punk rockers, i primi, erano molto politicizzati rispetto a quegli americani che erano più acculturati. I punk londinesi, a mio parere, avevano un...
Lui ha vissuto a Vittoria Station, non è che lo dice per dire,
dormivo in stazione.
Questi erano ricordiamo, non è l'albergo, ma è la stazione centrale di Londra.
Esatto, ecco.
Era un bambino.
Avevamo dei punti, avevamo dei punti di visuale ottimi comunque. Non è che...
E niente, vabbè, insomma.
Questo
quindi...
non è Gianluca Galliani, padre del cuore del Milan, così che siamo capiti.
No, esatto, ecco. Purtroppo
era uno scherzo. Alcuni del punk inglese, infatti, sosteniamo.
Ecco, quello italiano secondo me era ancora più acculturato, seppur marginale nell'ambito mondiale. Era più culturato perché pigliava comunque dei presupposti da Baudelaire, se non da ma c'è chi lo dice meglio nel documentario, meglio di me. Insomma, c'erano sfumature un po' diverse. Il bello però è che
c'era un movimento di altro spessore sotto, poi ecco, Bologna aveva anche quello.
Voglio arrivare a dire rispetto a un discorso che si faceva prima, che non è che ci... E io credo che Marco qui, Marco Dondini, intendesse questo. Ci amavamo a prescindere. Fra gli alternativi, tra virgolette. No,
usavo,
diciamo,
la parola amore in maniera impropria, effettivamente. Lui,
però,
colto dall'entusiasmo.
C'erano 2 miliardi di distinguo fra tutti noi. Ma c'erano su alcune cose, venivano fuori delle coesioni. Nelle divisioni venivano fuori delle coesioni, per cui per esempio in quel libro I ragazzi del 77, che è tutto di foto, è incredibile vedere una Bologna con dei 30-40 mila persone che spontaneamente, non organizzati, si ficcano dentro una piazza, un posto.
C'è piazza Ottagosto,
è impressionante,
o no? Chi è anche di Bologna sa che è una piazza enorme, è murata fino alla Montagnola. Cioè, che oggi neanche col concerto più, neanche secondo me i Radiohead riusciranno a fare una cosa del genere.
Era tutta un'altra cosa, cioè tu andavi quando è stato il movimento, sono state queste dimostrazioni, cioè andavi lì e ci trovavi il tuo vicino di casa, cioè
sì.
Non è che come adesso bisogna fare la manifestazione nazionale a Roma per riempire un po' di piazza. Perché allora quando succedeva qualcosa, che per esempio c'è stato il periodo delle bombe, per esempio, le piazze di tutta Italia erano piene, non è che si faceva la manifestazione a Roma con 300 pullman, eccetera,
sì.
Come si fa adesso.
E poi Black Bloc, sì, Black Bloc, no, sono fasci, non
sono
fasci, cosa sono, sono...
Comunque... Sì, il discorso di...
bravo, hai fatto un gesto, che è esplicativo.
Ma voglio dire, sempre parlandomi addosso, sempre di me, effettivamente la partecipazione però è una cosa che era spontanea. Io ricordo che i concerti, quando, non so se questo capitava anche a voi, cioè, tutte le persone che suonano, hanno suonato, si andava a vedere un pacco di gruppi, cioè un gruppo andava a vedere l'altro gruppo, cioè gli stessi musicisti andavano a vedere il gruppo che suonava,
Vedete
c'era questa cosa, adesso deve esserci l'evento, se non c'è l'evento che ne parla la gente, e poi,
bravo,
non lo so, c'è tutta una pugnetteria che...
Adesso se vai all'Atlante del Lazaretto ancora così, cioè vai lì, e tutti quanti suonano, cioè ho visto dei concerti dove tutto il pubblico era formato solo dai musicisti che suonavano.
Sì, Laura, io sono d'accordo con te, perché guarda, sono recente di 2 sere fa all'Atlantide, dove sono stato meravigliosamente bene.
Io mi sono un po' ammalata invece, perché
dagli anacchi
e vabbè,
c'erano tempi duri, però
però voglio dire, numericamente non c'è confronto, ecco, se questo ha un senso poi, perché delle volte la qualità basta essere in 10 che vale di più di essere
no,
in
10.000. Però bisogna notare che, visto che non è possibile definire l'identità se non in rapporto agli altri, bisogna notare che noi abbiamo avuto cose che invece quando eravamo a Londra ci rendevamo conto, che loro facevano musica, noi facevamo musica, però c'era dietro una montagna che faceva movimento. La differenza è questa. Allora mi viene in mente che probabilmente sì, questo era quello che ci differenziava, perché poi per quello dici, mi ricordo benissimo,
sì, era più
come
politicizzato.
Scusate,
qua
abbiamo fatto il record di meno musica,
ecco, brava, era sulla musica, perfetto, vai.
E allora vogliamo fare
un record contrario,
però lasciamo finire quello che
no no metti sulla musica, finisco dopo, tanto vai avanti con la musica. Questa è la musica
che era un pezzo che si sentiva sempre a Radio Alice, perché ricordiamo che all'epoca c'era questa radio che ha fatto molto per la coesione. E il pezzo si sentiva a proposito della violenza e di tutto, e anche è significativo per via della violenza.
È stata violentata di brutto.
Dite qualcosa?
No, dico che era una scatola vuota, si sente, perché no, volevano che lo fosse, cioè tutti potevano registrare quello che volevano, però alla fine non è rimasta neanche la radio.
È il pezzo più indicativo.
Non è rimasta neanche la radio, giustamente. Dice.
È la summa di Radio Alice, il silenzio.
Silenzio. Vabbè,
la controfase totale. No,
non si sente Radio Alice.
Io allora cantiamo in tutti insieme,
esatto,
facciamo
un pezzo.
Che non lo so. Io vorrei fare. Che te l'ha fregato uno che si chiama come me.
Esatto,
porca
vabbè, mi dispiace, il festo non è andato.
Vabbè, tiro delle pacche,
ma c'è qualche intoppo qua con la console.
Posso fare una richiesta?
Oh, metti su della musica.
Posso telefonare, volevo sentire un pezzo. Me lo mettete su, lo dedicate a tutti i miei amici della compagnia del bar.
Che adesso a questo punto finiamo il discorso, perché poi il pezzo è praticamente l'ultimo, perché ci mancano 3 minuti.
Allora, io ti dico solo che tra sempre voglio annunciarla, che è tutta la vita che aspetto questo momento. Metti la traccia 1, poi dico, poi ho già pronta la...
sei pronto.
Io sono già pronte.
Tutti siamo pronti.
Allora, facciamo
i saluti perché mettiamo il pezzo e poi è ora di chiudere.
Esatto.
Poi magari tornate un'altra volta.
Sì,
perché...
vabbè, assolutamente. Noi, tanto ormai noi bisogna che ci diamo un programma di 3 ore, perché non ce la facciamo mica mai in un'ora alla fine, far niente.
No, infatti, cioè, questo stasera veramente...
Cioè, la musica... Allora, diciamo così, invitiamo chiunque abbia ascoltato questo programma e si sia un minimo interessato o si sia entusiasmato, insomma... Allora, a andare nei negozi di dischi e a cercare Gas Nevada, a cercare il DVD di Traum Fabric, il libro del 70, insomma abbiamo dato molti spunti, poi perché uno a casa si ascolta le cose poi con calma dopo, no?
Ma io so che tanti vi ascoltano
anche con
streaming.
Sì, esatto,
poi,
anche neanche nelle altre città, esattamente, grande Gianluca, se l'hai ricordato, che ci ascolta anche nelle altre città, di andare a cercare il re, insomma dove volete, e vi gustate i Gas Nevada con calma. Tanto avete sentito parlare, quindi... Laura, a sto punto era meglio che ci dicessero qualcosa dalla loro viva voce. Che
no, anche perché io gli volevo chiedere delle cose anche di Scossari, che
sì.
Vabbè, insomma, siccome lui ha scritto questo libro dove ci sono tanti episodi che voi dite che insomma non tutti sono veri, insomma un pochino
io
esagerato.
Lui non lo so.
E volevo chiedervi anche, avrei voluto chiedervi degli aneddoti, insomma cioè, ce n'era di
no,
argomenti.
Bisognerebbe chiedere a lui perché ha scritto delle robe non vere. Questo
non è che ci sono io che l'ho contestato.
Insomma, il tempo non c'è. Certo. Vorremmo chiudere con un brano, quindi salutiamo Gianluca Galliani e Marco Dondini, rispettivamente. Non abbiamo neanche detto il tastierista, il batterista dei Gas Nevada.
Il brano che ho scelto, che è direi che indica, insomma, è Down on the Street, giù per la strada, è un invito a scendere per le strade e a tornare, insomma, a sperare di essere in una piazza vera invece che sempre su un social, un social network.
Che va bene che esista, però che va bene,
ma non deve esistere solo quello.
Ecco
facciamo con una
pigliamo un po' d'aria, anche per la strada.
Ancora un po' e non va neanche un secondo.
Dai,
di stupendo.
Vai.